Orizzonti Magazine, interviste e attualità. Ciao ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Rosangela ai microfoni e in regia Franco Pacini. Ben ritrovati. Vi ricordo subito che questa trasmissione andrà in replica oggi stesso alle ore 17:10, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Questa mattina è con noi il professor Maurizio Tripodi, docente di scienze motorie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ciao Maurizio e grazie infinite per tutto ciò che ci dirai. E, diciamo che prima di darti la parola voglio far presente agli ascoltatori che tu, oltre ad insegnare nel corso di scienze motorie appunto alla Cattolica di Milano, svolgi anche corsi di formazione e l'attività di personal trainer in una palestra di Saronno di cui sei cofondatore dal 2015. Inoltre hai pubblicato nell'ottobre del 2020 il libro Stretching e flessibilità, teoria tecnica e didattica, un manuale che approfondisce il mondo della flessibilità umana in tutti i suoi aspetti e mostra quelle che sono le tecniche utili per migliorarla. Allora, parlando di benessere psicofisico, spesso io sottolineo che nella definizione di attività fisica rientrano non solo le attività sportive, ma anche quelli che sono i movimenti quotidiani, come ad esempio camminare almeno per una mezz'oretta a passo sostenuto quando è possibile, ovviamente, e poi andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e anche fare i lavori domestici. Se poi l'attività motoria è svolta in un modo regolare, moderato, quotidiano, sappiamo benissimo che può far solo bene a tutti gli effetti e diciamo a qualunque età. E a questo punto, Maurizio, ti do la parola per conoscere benefici e anche controindicazioni di questa importante attività sia in età adulta che, diciamo così, in età avanzata.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, grazie di avermi invitato e cominciamo a dire i benefici dell'attività fisica e la differenza che esiste tra attività fisica e sport. Lo sport tendenzialmente potremmo dire che non fa benissimo perché richiede al nostro organismo una massima performance, quindi non è una cosa rivolta per forza alla salute della persona, mentre fare attività fisica commisurata a quelle che sono le mie capacità è la cosa migliore per migliorare il proprio stato di salute. Attività che lei ha elencato, le cose migliori sono le prime che ha elencato, perché diciamo che il giardinaggio e le pulizie di casa non sono proprio i movimenti
sono
più
idonei,
non sono al massimo, se no saremmo tutti allenati anche lavorando. Però l'attività di cammino, bicicletta, sono tutte attività che vanno benissimo per mantenersi attivi e scappare da quello che è la sedentarietà prima di tutto. Dopodiché le controindicazioni che posso dare in prima battuta sono quelle di evitare di improvvisarsi, cioè fin quando è la passeggiata con le amiche o la pedalata va benissimo, ma a fare attività fisica non monitorata non è il massimo della situazione. Perché? Perché con l'avanzare degli anni in età adulta ed anziana non siamo pronti a fare qualsiasi tipo di sforzo e magari andiamo a sovraccaricare delle strutture che abbiamo già sovraccariche per via della nostra postura, delle nostre abitudini quotidiane. Queste sono le prime due cose, direi.
Comunque è importante, io prima ho nominato anche i lavori domestici eccetera, anche per, cioè volevo dire che è necessario perlomeno un po' di movimento, perché in questo momento penso, non so, a delle persone piuttosto anziane con determinate patologie che insomma fanno un po' fatica a muoversi e magari tendono a stare sempre seduti sul divano, insomma, mentre se anche queste persone si danno un attimo da fare, perlomeno meno girano un po' per casa, magari fanno le scale, sistemano qualcosa, perlomeno un piccolo movimento, diciamo così, fanno. certo non a una persona di età adulta o soprattutto giovani, ovvio.
Sicuramente il movimento fa parte della vita, nel senso che ci serve come il respiro, cioè il nostro organismo è fatto per muoversi, non è fatto per stare fermo. Quindi il consiglio che do a tutti comunque è: stiamo in movimento e combattiamo contro il divano, che è la cosa che ci fa peggio nella vita, nel senso che il movimento per noi è fondamentale. Calcolate che se cammina, anche solamente camminando, facilito la circolazione sanguigna, faccio un esempio qualsiasi dei tanti che ci sono. Cioè, io dico sempre: il cuore batte, se non ci fosse quel movimento non avremmo la vita. Quindi il movimento per noi è fondamentale.
Sono d'accordissimo. Ok. Molte persone, vuoi per pigrizia, per disinteresse, oppure anche per mancanza di tempo, perché hanno magari una quotidianità super impegnata, anche perché magari non possono delegare certi compiti a nessuno e quindi insomma sono impegnatissimi e quindi si limitano solo a camminare. E questo, allora, secondo me è importante, soprattutto se camminano a passo sostenuto in luoghi meno inquinati, come ad esempio nei parchi, non so, in campagna o comunque insomma lontano dal traffico automobilistico. Ma può bastare praticare per il nostro benessere psicofisico solo questa attività oppure no?
Allora, meglio che non far niente, camminare va benissimo. Partiamo da questo presupposto, che chi cammina non fa una cosa malvagia, ma è giustissimo. Il problema è che non è l'unica cosa che dobbiamo guardare per stare in salute al 100%. Cioè, per guardare a tutti gli aspetti del benessere fisico, dobbiamo guardare a 5 fattori fondamentali, quelli che gli anglosassoni chiamano physical fitness, che sostanzialmente è il benessere fisico generale del soggetto. E sono 5 fattori che sono: 1, l'attività cardiopolmonare, per cui quello che facciamo camminando. Con una camminata sostenuta stiamo andando ad allenare quella che è la nostra capacità di far circolare il sangue e di respirare, e va benissimo. Poi abbiamo 2 fattori che sono direttamente correlati con la forza muscolare. Uno è la quantità di forza che riesco ad erogare. Faccio un esempio molto semplice: un soggetto anziano in età molto avanzata ha difficoltà a fare i gradini. Ecco, quel gradino, il singolo gradino, devo essere capace di farlo, quindi un po' di forza va sempre fatta, e devo essere capace di protrarre questa forza nel tempo, per cui io, se ho la casa al secondo piano, devo essere in grado, per essere in salute, di poter svolgere questi 2 piani di scale senza arrivare ad affaticamento. Quindi forza massima e forza resistente, come dire. Gli altri 2 fattori sono: 1, quello del peso, per cui si parla di composizione corporea. Scientificamente parliamo di composizione corporea perché il peso è un po' relativo, nel senso che possono essere 100 kg di muscoli o 100 kg di grasso e la cosa cambia molto. Quindi la composizione corporea è quella fotografia che ci dice come siamo composti, quanto muscolo abbiamo, quanto osso abbiamo, quanto grasso abbiamo, quanta acqua abbiamo nel nostro corpo, perché anche il discorso di idratazione è molto importante. E il 5° fattore è il discorso della flessibilità, del quale io un po' ho approfondito la materia, perché la flessibilità è un'altra cosa fondamentale per potersi muovere. Senza la flessibilità di determinati muscoli io non posso andare ad eseguire certi movimenti. Vi faccio un esempio banale: anche un mal di schiena o una caviglia slogata che ci limita il movimento parzialmente ci rende più difficile il salire in macchina. Okay? Quindi tutte queste piccole cose, che sono 5 e col cammino non riesco a esaudire tutte e 5, sono fondamentali per considerarci in un buono stato di salute fisico. Per questo bisognerebbe abbinare magari all'attività di camminata anche una o 2 volte alla settimana una piccola attività di stretching e un po' di forza. Ecco. E naturalmente, per il discorso composizione corporea, stare attenti a cosa mangiamo, anche a cosa beviamo.
Perché è importante, certo. Ci fermiamo un attimo con una canzone.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierai. fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans. Non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep. Ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico tuo in prigione. Ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirai, dimmi tua madre chi la consola. Noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a correre.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore. Anche se papà mi richiederà di cambiare cognome.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Bene Maurizio, dai, continuiamo pure con quello che stavi dicendo perché è molto molto interessante.
Ma posso aggiungere che ecco, questi cinque fattori si possono fare, come vi ho detto, con delle attività un po' miste, non univoche come solo andare in bicicletta o solo il camminare, e bisogna riuscire a trovarsi il tempo per farlo, ecco. Considerando, partendo dal presupposto che abbiamo detto, che il movimento è una cosa fondamentale che ci serve, dobbiamo vederlo un po' come la nostra medicina per evitare di prendere altre medicine. Per cui so che è faticoso, so che è difficile ritagliarsi nella vita moderna quell'oretta da dedicare a se stessi per la propria salute fisica, però previene moltissimi problemi, anche perché viviamo in un territorio un po' particolare che ha un sacco di problemi. Leggevo uno studio del 2021 questa settimana che raccontava che purtroppo Saronno è tra le città in Europa con problemi importanti dal punto di vista atmosferico di inquinamento. Quindi il fare attività fisica ci aiuta a combattere questi problemi che purtroppo ci sono in più in territori così cattivi dal punto di vista della qualità dell'aria.
Sì, il clima già non è il massimo a Saronno, vero? Perché abbiamo degli inverni, dell'estate, adesso poi vabbè, una variabilità pazzesca. E poi insomma c'è molto molto inquinamento.
Quindi l'attività aerobica bisogna farla per cercare di mantenere i nostri polmoni più ossigenati possibili, bisogna cercare di tenere il nostro sangue più fluido e possibile,
certo,
e che possa scorrere tranquillamente nelle nostre arterie.
Sì, perché tra l'altro allora se noi ci impegniamo con un'attività fisica, attività motoria in modo regolare, insomma fatta bene, si dice anche che possiamo anche invecchiare bene e più in là nel tempo. Invece se non facciamo niente, stiamo sempre su quel divano, magari davanti alla televisione, forse.
Sì.
È vero o no?
Sì, è fondamentale trovare l'attività giusta per quelle che sono le problematiche che poi arrivano in età adulta ed anziana. Per questo vi suggerisco di affidarvi sempre a qualcuno che lavora nel mio settore, perché partiamo dal presupposto che tutti possono fare attività fisica, anche con grosse patologie o grossi problemi. Noi in Università Cattolica abbiamo una laurea specialistica sull'attività preventiva ed adattata, che è proprio rivolta a persone che devono prevenire o sono già in possesso di patologie che gli limitano il movimento o gli limitano quelle che sono le capacità fisiche. Quindi partire dal presupposto che tutti, a prescindere dalle problematiche che avete, potete fare attività fisica, però bisogna trovare quella che è la dose giusta e la medicina giusta. Io dico, è come andare un po' dal dottore. Il dottore, quando ci dà una pastiglia, che ne so, per controllare la pressione, non è che ha per forza la medicina perfetta subito, ma deve regolarla in base a quello che è l'organismo che ha di fronte. Certo. E bisogna adattarsi. Per questo bisogna che ci sia una persona che sia del settore e che vi dia i consigli più adatti possibili,
sì,
per il vostro caso,
quindi che possa consigliarci, aiutarci e seguirci.
Sì, ecco. Sconsiglio l'improvvisazione, ecco, soprattutto se ci sono delle problematiche a monte.
Sì, perché poi magari rischiamo di procurarci dei guai anziché dei benefici.
Esatto, si può purtroppo.
Ok, e senti un po', per quanto riguarda lo stretching e la flessibilità che tu tratti nel tuo libro, che cosa ci puoi dire?
Ma allora, comincio con lo sfatare un mito che è che lo stretching fa bene a prescindere. Fa bene nella maggior parte dei casi, ma non è detto che faccia bene per forza, nel senso che se prendiamo ad esempio, parlando di salute della persona, prendiamo una ginnasta della ginnastica artistica o ancora più facile da immaginarsi la contorsionista del circo, ecco, in quel caso fare stretching per la salute non è necessario, okay? Siamo già oltre quelli che sono i range di movimento fisiologici che ci servono a stare in salute. Un altro discorso invece è se prendiamo, possiamo dire che sul 90%, 95% della popolazione anziana abbiamo invece delle rigidità, quindi in quel caso possiamo quasi dire con certezza che lo stretching ci fa bene. Bisogna capire però dove farlo, perché ognuno di noi ha delle zone, dei muscoli molto allungati e dei muscoli molto retratti. Ma tanti di voi sapranno che ci sono muscoli agonisti e antagonisti, quindi uno si contrae e l'altro si deve rilassare. La postura, quando ci dicono la postura è sbagliata, è perché uno di questi due muscoli che sono opposti fra di loro è molto contratto e l'altro è molto rilassato. A questo punto noi dobbiamo riuscire a individuare quali sono i muscoli molto contratti e andare ad allungare quelli per cercare di inibire, diciamo noi, cioè disattivare a livello di controllo motorio un po' quella muscolatura e rinforzare quelli che sono già allungati e poco attivi. Quindi è un discorso di equilibri, non è un discorso di fare stretching in maniera generale, cioè se entriamo nell'ambito del voglio fare stretching in maniera mirata, risparmiando tempo, facendolo giusto per me, come vi dicevo prima, affidatevi a qualcuno che vi consiglia dove andare a fare allungamento, perché è molto meglio, visto che il tempo ne abbiamo poco tutti, andare a fare pochi esercizi ma mirati sul mio problema. E poi naturalmente il discorso della flessibilità, che faccia bene, come vi dicevo prima, è dentro questi 5 parametri fondamentali per il benessere, in dubbio. Ricordatevi che la flessibilità di tutti i parametri che vi ho raccontato prima è l'unico che può essere allenato a qualsiasi età, quindi non è mai troppo tardi per incominciare. Cioè, se io con la signora di 90 anni col quale lavoro so che non potrò avere un grandissimo risultato quando vado a cercare di migliorare la forza, perché subentrano delle problematiche dovute all'età avanzata, la flessibilità invece è un qualcosa che si guadagna sempre, cioè anche in età molto avanzata si possono ottenere degli ottimi risultati, cioè anche con 2-3 settimane di attività mirata, e io consiglio sempre minimo due volte alla settimana, si riescono subito a sentirne i benefici e vedere i risultati, ma proprio sulla vita quotidiana di tutti i giorni, cioè faccio meno fatica a fare le pulizie di casa, faccio meno fatica a sedermi sul divano, cioè faccio meno fatica a fare tanti gesti comuni, sì, e quotidiani.
Certo, e quindi si ha veramente un benessere e si migliora veramente la salute, e questo è importante. Va bene, e ci fermiamo ancora con una musica e poi continuiamo.
E poi passa un anno e ci sembra meno. Mi trovi diverso, mi prendi la mano. Da soli siamo tutti nessuno. Che vita è?
Senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no.
Oktoberfest, mi piace fare la festa. Tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa. Non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii. Dirotteremo Ryanair e se ci becca una stica. Senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché non so.
Va bene, Maurizio, volevo chiederti, oltre al camminare, che cosa bisognerebbe fare per stare in salute?
Ma allora, camminare equivale a dire lavoriamo sull'attività aerobica, per cui su quella che è la nostra capacità cardiopolmonare. È uno dei tasselli, dei 5 tasselli che vi ho raccontato, l'abbiamo messo al suo posto. Potremmo fare, prima di andare a camminare, un'attività di flessibilità, per cui un po' di stretching, ok? L'ideale sarebbe farlo prima piuttosto che dopo, perché il fare un po' di stretching prima della camminata ci mette nella condizione di poter camminare anche meglio, ok? Per cui senza avere dei freni in quella che è la mia camminata.
E invece di solito si fa dopo.
Sì, cioè tendenzialmente si fa dopo.
Allora,
possiamo dire che non fa male farlo dopo.
Sì, no, indubbiamente,
però ha una funzione che è più di rilassamento psicofisico, più che di funzione, cioè quello del poter migliorare la mia flessibilità. Se voglio migliorare la mia flessibilità è consigliabile farlo prima, perché lo faccio prima, dopodiché cammino meglio e questa flessibilità, diciamo, viene acquisita dal mio organismo. E qui abbiamo lavorato su quell'altro tassello, che è la flessibilità. Poi abbiamo da fare il discorso della forza, per cui un po' di resistenza alla forza e un po' di forza massima. Cosa vuol dire? Vuol dire o fare magari qualche esercizietto anche quando sono nella mia passeggiata. Ci sono tanti parchi adesso dove si può passeggiare, dove ci sono delle piccole strumentazioni dove poter fare 4 esercizietti. Adesso non vi viene richiesto di fare le trazioni alla sbarra come fanno i ginnasti, ma anche solamente il sedersi, alzarsi da una panchina non una volta, ma 10 volte consecutive per un paio di volte, è già un'attività di forza che ci fa lavorare gli arti inferiori e che ci migliora un po' la condizione, perché sono sicuro che la maggior parte di noi tende a sedersi una volta, dopodiché non è che si alza e si siede più volte. L'alzarsi e sedersi più volte vuol dire allenare la resistenza alla forza, quindi questo può essere una soluzione, oppure fare un'oretta alla settimana, se già la abbino a tante passeggiate quotidiane, di attività in palestra o a casa, ma solitamente a casa, per quello che è la mia esperienza, le persone poi tendono a smettere facilmente, perché bisogna avere una grande forza di volontà.
Sì,
quindi
poi in casa ti disturbano il telefono, ti chiamano, non so, la pentola sul fuoco che devi controllare, via, su un sacco di cose, per cui no. Secondo me ci vuole proprio la palestra.
E poi, calcolate che le linee internazionali dicono che 3 volte alla settimana per 45 minuti di attività aerobica intensa è quello che è lo standard da raggiungere per dirsi ho fatto attività fisica. 3 volte alla settimana per 45 minuti, oppure quotidianamente almeno una mezz'oretta. E qui parliamo del semplice cammino, della semplice bicicletta, ma è tutto un po' relativo. Queste sono un po' le guide internazionali che vengono stilate facendo degli studi scientifici che vedono se le soggetti migliorano oppure no. Il mio consiglio è quello di cominciare a fare attività, arrivare a sentirsi non affaticati in maniera incredibile, ma a sentire un po' di affaticamento e stare attenti a non esagerare. E a quel punto qualcosa abbiamo fatto che ci fa bene, ok? Dobbiamo avere fastidi ma non dolori, dico sempre.
Certo.
Discomfort, ok? Sì, non sentirci proprio nella nostra zona di comfort, però senza esagerare. Se faccio quell'attività quotidianamente meglio, o 2-3 volte alla settimana, ho già fatto qualcosa di bene per me stesso.
Certo, ecco. Perché se poi arriviamo a sentir dolore, allora in quel caso è necessario fermarsi e indagare un po'.
Sì, ecco, i dolori non sono bene. Ecco. Se c'è del dolore vuol dire che c'è qualcosa
che non quadra. Certo, e quindi insomma bisogna mettere in pratica queste cose, perché insomma io penso, e qui a questo punto mi ci metto anch'io, che se ci mettiamo un po' di buona volontà, un po' di determinazione, un po' di voglia, in qualche ritaglio di tempo possiamo dedicarlo all'attività motoria, non credi?
Sì, no, questo è il punto fondamentale, cioè
sì.
Io mi trovo spesso con i miei clienti a dover spiegare questa cosa, che l'unica cosa che paga realmente dell'attività motoria è la costanza.
Sì.
Cioè il venire, anche soggetti che arrivano da me con, che ne so, il classico mal di schiena, arrivano, usciamo dalla fase acuta del mal di schiena, perché il soggetto comincia a non sentire più dolore e poi mi dice ok, io ho finito perché sto bene, smetto, e in quel momento lì poi si ritorna allo stato iniziale.
È
come diciamo la cardioaspirina, va presa sempre, non si può interromperla, sennò.
Va bene, adesso ci fermiamo un attimo e riprendiamo subito.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ok Maurizio, continuiamo. Ascolta, prima hai nominato, prima di questa pausa, il mal di schiena, e sai benissimo che tanti sono i fattori che possono causare il mal di schiena, e tantissime persone più o meno il mal di schiena lo sentono. Cosa possiamo fare?
Ma allora, partiamo, è un discorso
sempre,
molto lungo.
Allora, se uno ha una patologia importante, vabbè, allora il discorso è un altro.
Certo.
Ma se patologie vere e proprie non ci sono...
Ecco, prima di tutto bisogna escludere questo.
Ecco.
Cioè, il mal di schiena può presentarsi in svariate maniere. La prima cosa che è da fare è da escludere il fatto che ci siano delle patologie che siano... che possono portare alla chirurgia, okay? Quindi questa è la prima cosa da escludere. Quindi per fare una vera analisi sulla situazione della colonna, la cosa migliore da fare è la risonanza magnetica. e poi farla vedere o un ortopedico della colonna o un neurochirurgo che si occupa proprio di quella che è la sua branchia. Escludendo il fatto che sia una questione chirurgica, allora si può approcciare in variate maniere. Solitamente l'iter medico è quello di dire vado dal fisiatra, il fisiatra mi prescrive delle terapie da svolgere, che possono essere solitamente, ve lo dico molto a grandi linee perché ci sono casi veramente diversi fra loro, però tendenzialmente l'iter è sempre quello di fare delle terapie fisioterapiche abbinate all'attività fisica, perché sono rarissime i problemi di colonna che richiedono l'assoluto l'astensione assoluta dall'attività fisica. L'attività con il fisioterapista, che tendenzialmente sono o terapie fisiche con strumentazioni oppure terapia manuale, e poi l'attività fisica abbinata. Per quello che è la nostra esperienza, la maggior parte dei mal di schiena sono di un'entità non grave, quindi il mio consiglio è: quando cominciamo ad avere mal di schiena non aspettiamo mesi prima di dire mi fa male da due mesi, ho il mal di schiena da due mesi, devo cominciare a fare qualcosa. Cercate subito di affrontare la problematica. Può essere che cominciando a fare, sempre in maniera monitorata con un professionista che si occupa di questa materia, un po' di attività fisica rivolta al miglioramento di questa situazione. Se le cose non migliorano, allora cominciamo a intraprendere quelle che sono le strade mediche per valutare che non ci sia un problema che è certo chirurgico, e poi piano piano. Il consiglio principale è: la schiena sta bene quando il soggetto sta in piedi. Ok, la nostra schiena è fatta per stare in piedi e non sdraiata e non seduta. Quindi può essere un sollievo iniziale quello di stare sdraiato. Se sto sdraiato non ho il mal di schiena, sì, è vero, ma nella maggior parte dei casi il camminare, lo stare in piedi è la cosa migliore, perché il camminare, lo stare in piedi ossigena, diciamo, tutte le strutture della colonna. E questo è il mio consiglio iniziale. Poi raccomandiamoci che non sia una questione chirurgica.
Certo.
Dobbiamo stare molto attenti quando il mal di schiena è abbinato a sensazioni come il formicolio alle gambe o delle scosse elettriche. Questi sono i sintomi di un qualcosa che è nervoso, cioè che la nostra colonna si è messa in un atteggiamento tale da schiacciare quelli che sono i nervi, e quello è il più grande rischio che abbiamo a livello di colonna, cioè lo stress al nervo. Il nervo è, detto in volgare, il cavo elettrico che porta l'attività ai nostri muscoli, l'elettricità ai nostri muscoli che li fa attivare. Ecco, quando ci sono queste sensazioni, formicoli, scosse elettriche, sensazioni di calore anomalo agli arti inferiori, ecco lì accendiamo subito un campanello d'allarme e andiamo subito a farci vedere dal medico.
Certo, per vedere un po' di che cosa si tratta e come procedere alla cura. E se facciamo un esempio, una persona cardiopatica, una persona che soffre oppure di altre patologie, cosa ci dice? Cosa possiamo fare cioè quale attività motoria, in che maniera?
Allora, qui noi personalmente come struttura lavoriamo sempre in collaborazione con l'ambito medico. Perché?
Benissimo.
Perché ogni soggetto, ognuno ha le proprie cardiopatie, e che possono essere anche altre patologie come l'ipertensione piuttosto che il diabete, eccetera, ma preferiamo lavorare con i medici specialisti per avere quelle che sono le linee guida da seguire durante l'attività fisica, perché ogni soggetto, a seconda dell'età, della patologia, eccetera, ha delle caratteristiche differenti. Quindi chiediamo sempre ai medici specialisti di darci dei parametri nel quale lavorare. Consigliamo l'utilizzo del cardiofrequenziometro, che è una cosa che con pochi euro ormai si può comprare nei supermercati e specializzati in attività sportiva, e con questo cardiofrequenziometro rimaniamo sotto determinati range di frequenza cardiaca. Questo ci permette di fare attività in sicurezza e fare un'attività che sia utile al soggetto. Calcolate che anche tendenzialmente un qualcuno che ha avuto problemi cardiaci deve lavorare prevalentemente su quello che è la capacità aerobica del quale parlavamo prima, per cui fare un'attività a bassa intensità di lunga durata, di media lunga durata. Però non è da escludersi sempre anche il discorso della forza, perché il discorso della forza è un qualcosa che ci permette, sempre non eccessiva, ma ci permette di aumentare, io dico, per spiegarlo ai miei clienti, dico, per aumentare la cilindrata del nostro motore. Noi abbiamo, facciamo girare il motore con l'attività aerobica, cioè camminando faccio girare il mio motore, ma facendo un pochettino di forza mi permetto di aumentare un po' la cilindrata del mio motore, perché questo mi permette che con lo stesso sforzo di attività aerobica riesco a far lavorare un po' di più tutto l'organismo, soprattutto in quelle che sono le sindrome metaboliche, per cui il diabete, l'ipertensione, la dislipidemia, per cui colesterolo alto, trigliceridi alti. L'abbinare l'attività, diciamo, isotonica, cioè di forza, un po' in palestra, e l'attività aerobica, diciamo che è la soluzione migliore. Però io rimango molto in generale su questo argomento, perché veramente ogni soggetto e ogni patologia è a sé. Sì, sì. Le nostre, le caratteristiche di noi, sì, nostre, non sono
delle regole fisse, che si possono, esatto, applicare per tutti, no. Evidentemente ognuno di noi è, però comunque quello che è bene sottolineare è che anche persone che hanno certe patologie possono comunque fare qualcosa, non devono diciamo lasciarci andare, demoralizzarsi e stare ferme, perché non peggiorerebbero senza dubbio la loro condizione. E poi vabbè, giustamente come dici tu, è importante che magari, non so, si sottopongono degli esami particolari, delle visite, no, proprio per escludere cose di un certo rilievo, ecco, certo, in modo poi che si possa lavorare tranquillamente.
Poi ecco, noi viviamo in un paese fortunato da questo punto di vista, perché in Italia abbiamo una legge che ormai dall'82 ci obbliga ad avere un certificato di idoneità fisica, e un certificato di idoneità fisica, ad esempio presso la nostra struttura, richiediamo un certificato fatto da un medico dello sport con un elettrocardiogramma a riposo, che per tanti nostri clienti ci dicono ma io sono già stato seguito, e noi diciamo noi abbiamo bisogno dell'autorizzazione burocratica. Però è uno screening importantissimo, perché negli altri paesi europei e nel mondo, noi siamo l'unico paese al mondo che adotta una legge di questo genere, ci permette di fare uno screening soprattutto sulle età avanzate, ma anche sulle età giovanili, perché con i ragazzi che fanno gli agonisti abbiamo la possibilità di monitorare tutti, si trovano un sacco di problematiche che se no non si sarebbero viste. La nostra esperienza ci dice che nella nostra struttura abbiamo avuto tante persone che, fatto la visita medico sportiva con l'elettrocardiogramma a riposo, senza andare a quello sotto sforzo, hanno già trovato un qualche problemino che era meglio approfondire, e abbiamo visto che bisognava prendere magari quella pastiglietta per permettermi di rientrare nei parametri. Non sono delle cose drammatiche nella maggior parte dei casi, però ci permette di fare uno screening, un po' di prevenzione che magari non facciamo per pigrizia.
Sì, e poi anche una tranquillità per la persona stessa, perché allora se dalla visita, dall'elettrocardiogramma a riposo tutto è ok, ti puoi anche, non so, impegnare un po' di più. Se invece c'è qualcosa, insomma, devi cercare di bilanciare il tutto per non esagerare, per non magari creare dei problemi, esatto, importanti, insomma, esatto. E poi anche per la struttura stessa, cioè uno che frequenta la palestra è giusto che sia, cioè che faccia
sì,
questo.
Sì, ecco, non arrabbiatevi se la palestra o il vostro istruttore vi richiede la visita medica.
Ma non penso, perché ci sono delle persone che...
C'è una certa resistenza, perché viene vista come una tassa obbligatoria, però è un qualcosa che ci permette di monitorarci e fare un po' di prevenzione.
Sì. Ma poi, ascolta, quello che si fa per la nostra salute, secondo me, non è mai tempo perso, non sono mai soldi persi. Perché ci portano, insomma, va bene, sì, allora, quindi insomma possiamo anche concludere, adesso facciamo un break musicale e poi arriviamo, state in ascolto.
sincero, da dove cresce la palma? Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma? E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Chiaro, uno di un cremisi acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma.
Questo, qualcosina sull'attività sportiva, un'attività fisica, scusa, per i bambini,
allora,
quale è meglio fare?
Allora,
in generale,
non c'è un'attività regina che va bene in assoluto. Ci sono tante esperienze motorie da dover fare, cioè un bambino deve sapersi muovere prima di tutto, e questo è un problema grosso che abbiamo nella nostra vita quotidiana e moderna, perché i nostri bambini fanno poca attività fisica. Io mi ritrovo spesso a parlare con genitori che mi dicono: ma i miei bambini fanno sport? E gli dico: sì, per l'amor di Dio, so che fanno sport, perché, che ne so, giocano a basket, a calcio, a nuoto, però per quante ore alla settimana lo fanno? Lo fanno per 3-4 ore nella maggior parte dei casi, non di più. E questo è un po' poco, nel senso che se noi pensiamo a quello che era l'attività fisica fatta da noi adulti o anziani quando eravamo bambini, erano molte più ore, erano tante ore ogni pomeriggio. Quella è l'attività fisica che fa bene a un bambino, cioè il fare tante esperienze, fare tanti giochi. Noi, quelli che chiamavamo giochi da cortile, sono quelli che in questo momento mancano. Abbiamo bambini che difficilmente sono capaci di arrampicarsi. Invece,
certo,
un essere umano di 12 anni deve essere capace di arrampicarsi, è una cosa naturale, che deve saper fare. Saper correre, un quotidiano nazionale era uscito l'anno scorso con un servizio dove parlava del fatto che un bambino su 10 attualmente sa correre correttamente. e questa è una cosa grave. È una cosa grave sia per l'ambito sportivo, prestazionale, per le federazioni che si occupano di questo, ma anche un problema di salute, perché un soggetto giovane che non sa correre vuol dire che ha un repertorio di note che possono essere il nostro movimento un po' scarso, e questo può portare negli anni a problematiche. Adesso ci ritroviamo con ragazzini molto giovani con problemi di colonna.
Ok, va bene Maurizio, ti ringrazio, sei stato veramente esauriente e prezioso, e senz'altro i nostri ascoltatori saranno contentissimi. Grazie,
grazie
ancora, ciao.
Grazie a voi.
Ciao.